Prova di comprensione orale. Italiano, ciclo breve, primavera 2008. La prova è fatta di 4 parti. Per le prime 3 parti, risponda alle domande scegliendo la risposta più adatta. Per la 4ª parte, scriva le sue risposte sul foglio apposito. L'esame comincia ora. Ecco la prima parte della prova. È un'intervista. La sentirà 2 volte, prima per intero, poi in più sezioni.
Anita Moroni è nata a Napoli, ha 24 anni e da 2 anni fa il soldato. Qualche mese fa è partita come volontaria per il Libano.
È la mia 3ª missione all'estero. Sono già stata 2 volte in Iraq, nel 2003 e nel 2004. Ma qui non si soffre di nostalgia, è quasi come essere a casa. Posso tornare dai miei genitori ogni 2 settimane. In aereo ci vogliono solo un paio d'ore.
Che cosa fai esattamente in Libano?
Il mio gruppo si chiama Operatori Stradali. Il nostro compito principale è riparare ponti e strade. All'inizio ci siamo anche occupati delle truppe. Abbiamo preparato il terreno per le tende, abbiamo fatto buche per i tubi dell'acqua, eccetera.
Sei stata a lungo in Iraq. Che differenza c'è tra questi 2 paesi?
In Iraq la gente era molto più povera. Qui si vive meglio e la situazione è più tranquilla. I libanesi ci hanno accolto con simpatia. I rapporti sono ottimi. L'unica cosa in comune sono i bambini. Ce ne sono tantissimi, tutti bellissimi come piccoli napoletani, sempre a caccia di caramelle.
In Italia dicono che rischiate la vostra vita solo perché siete pagati bene.
Beh, io sono giovane. Sto per sposarmi, guadagnare qualcosa in più mi fa piacere. Ma i soldi non sono certo la motivazione più importante. Siamo venuti in questo paese per fermare la guerra, anche se la situazione è ovviamente pericolosa.
Che cosa ti ha colpito del Libano?
Il mare blu cobalto, i paesaggi bellissimi. Questo paese potrebbe essere un paradiso turistico, se solo ci fossero un po' di sicurezza e delle buone strade. Il problema principale è l'acqua, come in tutti i paesi mediterranei.
Hai detto che stai per sposarti. Non senti la mancanza del tuo fidanzato?
Per niente. Alfredo è nel mio stesso reggimento. Ci vediamo tutti i giorni. Stiamo insieme da quando avevo 14 anni. Averlo vicino mi dà sicurezza. Eravamo insieme anche in Iraq e mi ha aiutato molto nei momenti di crisi.
Sei l'unica donna soldato italiana in Libano?
Ma no, siamo almeno una 50ina. Ci sono molte infermiere della Croce Rossa Militare, guidatrici di veicoli e qualche ufficiale. Alcune hanno perfino lasciato a casa figli e marito. Qui in Libano ci vogliamo bene tra di noi. Siamo come una grande famiglia.
Non hai paura che qualcosa vada male? In fin dei conti state giocando con la morte.
In realtà nessuno di noi pensa ai rischi della nostra missione, anche se li conosciamo bene. La paura vera viene quando muore qualcuno che ti è vicino, come mi è successo quando ero in Iraq. Allora pensi che poteva succedere a te.
Legga le domande 1 e 2. Ascolti bene.
Anita Moroni è nata a Napoli, ha 24 anni e da 2 anni fa il soldato. Qualche mese fa è partita come volontaria per il Libano.
È la mia 3ª missione all'estero. Sono già stata 2 volte in Iraq, nel 2003 e nel 2004. Ma qui non si soffre di nostalgia, è quasi come essere a casa. Posso tornare dai miei genitori ogni 2 settimane. In aereo ci vogliono solo un paio d'ore.
Risponda alle domande 1 e 2 e legga le domande 3 e 4. Ascolti bene.
Che cosa fai esattamente in Libano?
Il mio gruppo si chiama Operatori Stradali. Il nostro compito principale è riparare ponti e strade. All'inizio ci siamo anche occupati delle truppe. Abbiamo preparato il terreno per le tende, abbiamo fatto buche per i tubi dell'acqua, eccetera.
Sei stata a lungo in Iraq. Che differenza c'è tra questi due paesi?
In Iraq la gente era molto più povera. Qui si vive meglio e la situazione è più tranquilla. I libanesi ci hanno accolto con simpatia. I rapporti sono ottimi. L'unica cosa in comune sono i bambini. Ce ne sono tantissimi, tutti bellissimi come piccoli napoletani, sempre a caccia di caramelle.
Risponda alle domande 3 e 4 e legga la domanda 5. Ascolti bene.
In Italia dicono che rischiate la vostra vita solo perché siete pagati bene.
Beh, io sono giovane. Sto per sposarmi, guadagnare qualcosa in più mi fa piacere. Ma i soldi non sono certo la motivazione più importante. Siamo venuti in questo paese per fermare la guerra, anche se la situazione è ovviamente pericolosa.
Risponda alla domanda 5 e legga le domande 6 e 7. Ascolti bene.
Che cosa ti ha colpito del Libano?
Il mare blu cobalto, i paesaggi bellissimi. Questo paese potrebbe essere un paradiso turistico, se solo ci fossero un po' di sicurezza e delle buone strade. Il problema principale è l'acqua, come in tutti i paesi mediterranei.
Hai detto che stai per sposarti. Non senti la mancanza del tuo fidanzato?
Per niente. Alfredo è nel mio stesso reggimento, ci vediamo tutti i giorni. Stiamo insieme da quando avevo 14 anni. Averlo vicino mi dà sicurezza. Eravamo insieme anche in Iraq e mi ha aiutato molto nei momenti di crisi.
Risponda alle domande 6 e 7 e legga le domande 8 e 9. Ascolti bene.
Sei l'unica donna soldato italiana in Libano?
Ma no, siamo almeno una cinquantina. Ci sono molte infermiere della Croce Rossa Militare, guidatrici di veicoli e qualche ufficiale. Alcune hanno perfino lasciato a casa figli e marito. Qui in Libano ci vogliamo bene tra di noi. Siamo come una grande famiglia.
Non hai paura che qualcosa vada male? In fin dei conti state giocando con la morte.
In realtà nessuno di noi pensa ai rischi della nostra missione, anche se li conosciamo bene. La paura vera viene quando muore qualcuno che ti è vicino. come mi è successo quando ero in Iraq. Allora pensi che poteva succedere a te.
Risponda alle domande 8 e 9. Ecco la seconda parte della prova. È un'intervista. La sentirà due volte, prima per intero, poi in più sezioni.
Andrea Mantegna è stato uno dei più grandi pittori del 400. Purtroppo non tutto quello che ha fatto si è conservato fino ai nostri giorni. Guerre, ladri, catastrofi naturali hanno distrutto una parte dei suoi capolavori. Abbiamo intervistato Carlo Colucci, lo studioso che ha curato il restauro della Cappella Ovetari di Padova, che conteneva preziosi affreschi, cioè pitture fatte sui muri con una tecnica speciale.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, un bombardamento aereo ha causato gravissimi danni a quella chiesa. Salvarla sembrava una missione impossibile, e invece ce l'abbiamo fatta, anche se ci è voluto più di mezzo secolo.
Può spiegarci meglio di cosa si tratta?
Le bombe avevano fatto un buco nel tetto della chiesa. I muri erano rimasti in piedi, ma gli affreschi si erano staccati dalle pareti. Il giorno dopo arrivano gli operai, raccolgono quello che resta degli affreschi, più di 80.000 pezzi, e mandano le casse che li contengono a Roma in un laboratorio dove si restaurano i capolavori del passato. Un puzzle gigantesco.
Quelle casse sono rimaste a Roma molto tempo.
Per più di 40 anni. A Roma, Cesare Brandi, un grande restauratore, inizia subito a rimettere insieme i pezzi. Grazie alla sua bravura riesce a ricostruire due affreschi in poche settimane. Poi finisce la guerra e i lavori vengono sospesi. Altre due scene sono ricomposte solo tra 1972 e 1975.
Se non sbaglio, la cappella conteneva 6 affreschi.
Sì, è vero, ma nel 1992 nessuno sperava più di riuscire a ricomporre gli ultimi due. Allora le casse con i pezzi che restavano sono state rimandate a Padova in attesa di una soluzione. Io sono arrivato nel 2000 e nel 2001 è iniziato il progetto che ho diretto.
Che cosa aveva di speciale il suo progetto?
Abbiamo chiesto aiuto al computer. All'inizio del Novecento erano state fatte delle foto in bianco e nero dell'intera cappella. L'unica testimonianza che ne esiste. Abbiamo fotografato tutti i frammenti, uno per uno, e grazie a un programma speciale siamo riusciti a trovare la posizione originale di molti di essi.
Non siete riusciti a rifare l'affresco per intero?
Beh, no. Il restauro ci ha richiesto tantissimo tempo, ma molti pezzi sono andati definitivamente distrutti nell'esplosione. Siamo riusciti comunque a salvare circa il 60% del disegno originale. Abbiamo stampato a grandezza naturale le foto in bianco e nero, che sono diventate la base del puzzle. Ora abbiamo finalmente un panorama completo, anche se non perfetto, di com'era la chiesa prima del bombardamento.
Lei ha una lunga esperienza come restauratore. Qual è il lavoro che ricorda più volentieri?
Sicuramente questo restauro è stato il più difficile di tutti, ma naturalmente quello che ricordo con maggior piacere è il restauro dei famosi affreschi di Michelangelo nella Cappella Sistina in Vaticano. Michelangelo era un genio, avvicinarsi ai suoi lavori dà sempre una grande emozione.
Che cosa sarà adesso della Cappella Ovetari?
La prossima settimana inizierà un'esposizione dedicata all'arte veneta del 400 che interesserà 3 città, Mantova, Verona e Padova. Verranno esposte quasi 400 opere di artisti del periodo. La Cappella Ovetari sarà sicuramente l'attrazione principale di questa stupenda manifestazione. Le consiglio caldamente di visitarla.
Legga le domande 10 e 11. Ascolti bene.
Andrea Mantegna è stato uno dei più grandi pittori del 400. Purtroppo non tutto quello che ha fatto si è conservato fino ai nostri giorni. Guerre, ladri, catastrofi naturali hanno distrutto una parte dei suoi capolavori. Abbiamo intervistato Carlo Colucci, lo studioso che ha curato il restauro della Cappella Ovetale di Padova, che conteneva preziosi affreschi, cioè pitture fatte sui muri con una tecnica speciale.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, un bombardamento aereo ha causato gravissimi danni a quella chiesa. Salvarla sembrava una missione impossibile, e invece ce l'abbiamo fatta, anche se ci è voluto più di mezzo secolo.
Risponda alle domande 10 e 11 e legga le domande 12 e 13. Ascolti bene.
Può spiegarci meglio di cosa si tratta?
Le bombe avevano fatto un buco nel tetto della chiesa. I muri erano rimasti in piedi, ma gli affreschi si erano staccati dalle pareti. Il giorno dopo arrivano gli operai, raccolgono quello che resta degli affreschi, più di 80.000 pezzi, e mandano le casse che li contengono a Roma in un laboratorio dove si restaurano i capolavori del passato. Un puzzle gigantesco.
Quelle casse sono rimaste a Roma molto tempo.
Per più di 40 anni. A Roma, Cesare Brandi, un grande restauratore, inizia subito a rimettere insieme i pezzi. Grazie alla sua bravura riesce a ricostruire due affreschi in poche settimane. Poi finisce la guerra e i lavori vengono sospesi. Altre due scene sono ricomposte solo tra 1972 e 1975.
Risponda alle domande 12 e 13 e legga la domanda 14. Ascolti bene.
Se non sbaglio, la cappella conteneva 6 affreschi.
Sì, è vero, ma nel 1992 nessuno sperava più di riuscire a ricomporre gli ultimi 2. Allora le casse con i pezzi che restavano sono state rimandate a Padova in attesa di una soluzione. Io sono arrivato nel 2000 e nel 2001 è iniziato il progetto che ho diretto.
Risponda alla domanda 14. E legga le domande 15 e 16. Ascolti bene.
Che cosa aveva di speciale il suo progetto?
Abbiamo chiesto aiuto al computer. All'inizio del Novecento erano state fatte delle foto in bianco e nero dell'intera cappella, l'unica testimonianza che ne esiste. Abbiamo fotografato tutti i frammenti, uno per uno, e grazie a un programma speciale siamo riusciti a trovare la posizione originale di molti di essi.
Non siete riusciti a rifare l'affresco per intero?
Beh, no. Il restauro ci ha richiesto tantissimo tempo, ma molti pezzi sono andati definitivamente distrutti nell'esplosione. Siamo riusciti comunque a salvare circa il 60% del disegno originale. Abbiamo stampato a grandezza naturale le foto in bianco e nero, che sono diventate la base del puzzle. Ora abbiamo finalmente un panorama completo, anche se non perfetto, di come era la chiesa prima del bombardamento.
Risponda alle domande 15 e 16 e legga le domande 17 e 18. Ascolti bene.
Lei ha una lunga esperienza come restauratore. Qual è il lavoro che ricorda più volentieri?
Sicuramente questo restauro è stato il più difficile di tutti. Ma naturalmente quello che ricordo con maggior piacere è il restauro dei famosi affreschi di Michelangelo nella Cappella Sistina in Vaticano. Michelangelo era un genio. Avvicinarsi ai suoi lavori dà sempre una grande emozione.
Che cosa sarà adesso della Cappella Ovetari?
La prossima settimana inizierà un'esposizione dedicata all'arte veneta del 400 che interesserà tre città, Mantova, Verona e Padova. Verranno esposte quasi 400 opere di artisti del periodo. La Cappella Ovetari sarà sicuramente l'attrazione principale di questa stupenda manifestazione. Le consiglio caldamente di visitarla.
Risponda alle domande 17 e 18. Ecco la terza parte della prova. È un'intervista. La sentirà due volte, prima per intero, poi in più sezioni.
Sonia Abbado, 31 anni, è laureata in legge e lavora in banca. È sposata da 3 anni con Nicola, anche lui impiegato di banca. Vivono vicino a Napoli. È sorprendente, ma Sonia, che è una donna molto malata, è anche molto felice. Come è possibile?
Un anno fa, dopo un banale incidente stradale, mi si è gonfiato il collo. Pensavo che fossero le conseguenze del colpo e invece all'ospedale mi hanno diagnosticato un cancro alla gola. Per me è stata la fine del mondo.
Non ci sono cure per quel tipo di malattia?
Sì, certo. Il chirurgo mi ha subito operato e ha tolto il tumore del collo. Poi dovevo iniziare una cura intensiva. Ma durante le analisi ho scoperto che aspettavo un bambino, anzi una bambina. Era tanto tempo che attendevamo questa notizia. È stata una gioia immensa.
Come ha potuto iniziare la cura essendo incinta?
Infatti, questo era il problema. Le medicine potevano far male alla bimba o farla nascere troppo presto. Allora ho deciso di fare la cura dopo la nascita della nostra piccola.
Ma è stato un rischio grandissimo.
Sì, sì. I medici mi hanno spiegato che quando si aspetta un bambino, il corpo va più veloce. Anche le cellule cattive crescono molto più rapidamente. Infatti, dopo 2 mesi, ho avuto un nuovo tumore alla gola, grosso come una palla da tennis.
Però adesso io non vedo nulla. Chi l'ha operata?
Molti chirurghi hanno rifiutato di farlo. Mi hanno detto che ero una pazza, che dovevo subito iniziare la cura. L'unico che non mi ha mandato via è stato il professor Rossi, un mio ex compagno di scuola. L'intervento è durato 5 ore e per fortuna è andato benissimo.
Quando è nata sua figlia?
Daniela, così abbiamo chiamato la nostra bambina, è nata il 10 giugno scorso. Durante i primi giorni si è occupato di lei Nicola. All'inizio ha dovuto prendere lui il mio posto. Io ero troppo debole e anche un po' stressata. Avevo bisogno di riposarmi. Poi siamo tornati a casa tutti insieme e 10 giorni dopo ho iniziato la cura.
Come va la cura? Non è troppo forte?
Beh, ho perso tutti i capelli, ora porto una parrucca e le medicine che mi ha dato il professor Rossi mi provocano molti disturbi. Ma sapere che qui nella stanza, a fianco, dorme la mia bimba mi aiuta tantissimo. Più ancora delle medicine. Sì, ne sono sicura, guarirò.
Legga le domande 19 e 20. Ascolti bene.
Sonia Abbado, 31 anni, è laureata in legge e lavora in banca. È sposata da 3 anni con Nicola, anche lui impiegato di banca. Vivono vicino a Napoli. È sorprendente, ma Sonia, che è una donna molto malata, è anche molto felice. Come è possibile?
Un anno fa, dopo un banale incidente stradale, mi si è gonfiato il collo. Pensavo che fossero le conseguenze del colpo. E invece all'ospedale mi hanno diagnosticato un cancro alla gola. Per me è stata la fine del mondo.
Risponda alle domande 19 e 20 e legga le domande 21 e 22. Ascolti bene.
Non ci sono cure per quel tipo di malattia?
Sì, certo. Il chirurgo mi ha subito operato e ha tolto il tumore del collo. Poi dovevo iniziare una cura intensiva, ma durante le analisi ho scoperto che aspettavo un bambino, anzi una bambina. Era tanto tempo che attendevamo questa notizia. È stata una gioia immensa.
Come ha potuto iniziare la cura essendo incinta?
Infatti, questo era il problema. Le medicine potevano far male alla bimba o farla nascere troppo presto. Allora ho deciso di fare la cura dopo la nascita della nostra piccola.
Risponda alle domande 21 e 22 e legga le domande 23 e 24. Ascolti bene.
Ma è stato un rischio grandissimo.
Sì, sì. I medici mi hanno spiegato che quando si aspetta un bambino, il corpo va più veloce. Anche le cellule cattive crescono molto più rapidamente. Infatti, dopo 2 mesi ho avuto un nuovo tumore alla gola, grosso come una palla da tennis.
Però adesso io non vedo nulla. Chi l'ha operata?
Molti chirurghi hanno rifiutato di farlo. Mi hanno detto che ero una pazza, che dovevo subito iniziare la cura. L'unico che non mi ha mandato via è stato il professor Rossi, un mio ex compagno di scuola. L'intervento è durato 5 ore e per fortuna è andato benissimo.
Risponda alle domande 23 e 24 e legga le domande 25 e 26. Ascolti bene.
Quando è nata sua figlia?
Daniela, così abbiamo chiamato la nostra bambina, è nata il 10 giugno scorso. Durante i primi giorni si è occupato di lei Nicola. All'inizio ha dovuto prendere lui il mio posto. Io ero troppo debole e anche un po' stressata. Avevo bisogno di riposarmi. Poi siamo tornati a casa tutti insieme e 10 giorni dopo ho iniziato la cura.
Come va la cura? Non è troppo forte?
Beh, ho perso tutti i capelli, ora porto una parrucca e le medicine che mi ha dato il professor Rossi mi provocano molti disturbi. Ma sapere che qui nella stanza, a fianco, dorme la mia bimba mi aiuta tantissimo. Più ancora delle medicine. Sì, ne sono sicura, guarirò.
Risponda alle domande 25 e 26. L'ultima parte della prova comporta 5 brevi dialoghi. Li ascolterà ciascuno 2 volte in successione. Risponda alle domande da A a E. Legga la domanda A. Ascolti bene.
Buongiorno. Vorrei far lavare a secco questa giacca. Stupidamente mi sono versato addosso una tazzina di caffè.
Mi faccia vedere, per favore? Eh sì, è proprio una bella macchia. Ma vedrà che andrà via senza problemi. Ripassi tra una settimana. Com'è il suo nome?
Bondi, Giacomo Bondi. Tra una settimana, ha detto? Buongiorno. Vorrei far lavare a secco questa giacca. Stupidamente mi sono versato addosso una tazzina di caffè.
Mi faccia vedere, per favore? Eh sì, è proprio una bella macchia. Ma vedrà che andrà via senza problemi. Ripassi tra una settimana. Com'è il suo nome?
Bondi, Giacomo Bondi. Tra una settimana, ha detto?
Risponda alla domanda A e legga la domanda B. Ascolti bene.
Oh, ciao! È da quasi un anno che non ci si vede. Da quando è nata tua figlia, mi pare. Come stai? Tutto bene? Mi sembri un po' stanco.
Tutto bene, grazie. Però è vero che dormo poco. Alla bimba stanno nascendo i denti e perciò piange spesso di notte.
Poverina, anche con i miei è stato così. Ma coraggio, vedrai che passerà presto. Salutami tua moglie. Oh, ciao! È da quasi un anno che non ci si vede. Da quando è nata tua figlia, mi pare. Come stai? Tutto bene? Mi sembri un po' stanco.
Tutto bene, grazie. Però è vero che dormo poco. Alla bimba stanno nascendo i denti e perciò piange spesso di notte.
Poverina, anche con i miei è stato così. Ma coraggio, vedrai che passerà presto. Salutami tua moglie.
Risponda alla domanda B e legga la domanda C. Ascolti bene.
Un altro museo? Basta! Ma io vorrei anche visitare la città, vedere il Colosseo, Piazza Navona.
Dai, su, tanto oggi piove, è meglio stare al coperto. Le previsioni del tempo per domani sono migliori e potremo vedere quello che vuoi tu. E poi la mostra che mi interessa finisce proprio oggi.
Hai ragione, me ne ero dimenticato. Ma domani decido io dove andare, d'accordo? Un altro museo? Basta! Ma io vorrei anche visitare la città, vedere il Colosseo, Piazza Navona.
Dai, su, tanto oggi piove, è meglio stare al coperto. Le previsioni del tempo per domani sono migliori e potremo vedere quello che vuoi tu. E poi la mostra che mi interessa finisce proprio oggi.
Hai ragione, me ne ero dimenticato. Ma domani decido io dove andare, d'accordo?
Risponda alla domanda C e legga la domanda D. Ascolti bene.
Alberto, mi devi spiegare qual è il segreto del tuo caffè espresso. Così buono non lo fanno nemmeno al bar.
Beh, innanzitutto devi avere una macchina di buona marca. Poi deve essere ben calda. Bisogna aspettare almeno 10 minuti. E infine, il caffè non deve essere né troppo grosso né troppo fine.
Questo lo sapevo anch'io, ma il caffè che faccio a casa mia non riesce a berlo nessuno. Alberto, mi devi spiegare qual è il segreto del tuo caffè espresso. Così buono non lo fanno nemmeno al bar.
Beh, innanzitutto devi avere una macchina di buona marca. Poi deve essere ben calda. Bisogna aspettare almeno 10 minuti. E infine, il caffè non deve essere né troppo grosso né troppo fine.
Questo lo sapevo anch'io, ma il caffè che faccio a casa mia non riesce a berlo nessuno.
Risponda alla domanda D. E legga la domanda E. Ascolti bene.
Che caldo, mamma mia! Dovevamo andare in vacanza in Islanda invece di venire qui.
A me non sembra così terribile. E poi sotto l'ombrellone non c'è pericolo di bruciarsi. Le bevande fresche non mancano e se proprio hai caldo fatti un bel bagno.
Buona idea. Speriamo solo che in acqua non ci siano troppe meduse. Che caldo, mamma mia! Dovevamo andare in vacanza in Islanda invece di venire qui.
A me non sembra così terribile. E poi sotto l'ombrellone non c'è pericolo di bruciarsi. Le bevande fresche non mancano e se proprio hai caldo fatti un bel bagno.
Buona idea. Speriamo solo che in acqua non ci siano troppe meduse.
Risponda alla domanda E. La prova è finita, ha ancora 8 minuti per rivedere le sue risposte. Non dimentichi di dare tutte le informazioni richieste. Grazie.